Sono le 7.08, buona domenica, è il 12 di giugno, qui su RTL 102.5, non stop news fino alle 9, poi arriverà anche l'indignato speciale. Luigi Santarelli, Barbara Sala, buongiorno, grazie Roberto Bazzani e a Manuel Bella che sono stati con noi in regia in radiovisione fino a poco fa, benvenuti e buon lavoro a Gigi Resta e a Pio Ingegno. Ben trovato a Davide Giacalone, già collegato con noi, pronto per la rassegna stampa, eccoti, buona domenica.
Buongiorno, buona domenica.
Buona domenica a te Davide, una domenica elettorale, siamo sulla prima del Corriere, il referendum, la sfida è quella del quorum, si vota anche per i sindaci di 971 comuni, violato il silenzio elettorale, ma questo sarebbe anche un altro tema di cui discutere, il Carroccio attacca Letta, anche sul Messaggero, giustizia e sindaci, l'Italia ritorna alle urne, poi quanto ci piace Davide?
Ma sì, poi questa cosa del silenzio elettorale praticamente oramai è a ogni elezione, ma è ovvio perché la legge è stata fatta quando parlare significava andare in piazza, mettere su un palco, metterci gli altoparlanti, i megafoni e dire popolo che siete qui riuniti. Non è più così, in piazza non ci va nessuno quasi, voglio dire, il concetto è che all'epoca c'era la televisione, eravamo manco, era la radio. E la radio era un monopolio dello Stato, per cui bastava semplicemente organizzare le cose in modo tale che non si parlasse e le voilà che hai fatto il silenzio. Ma non è più così, non esiste il silenzio elettorale, va cancellato, anziché protestare perché viene violato va semplicemente cancellato. Detto questo, a parte il silenzio elettorale, la sostanza è che oggi si vota, domani che lunedì commenteremo i risultati del referendum, dei referendum, ho l'impressione che parleremo più che altro di quorum, poi martedì commenteremo i risultati delle amministrative, con qui è successo questo, qua è successo quest'altro, hanno vinto, poi gli schemi di sintesi, quanto in più in centrodestra, quanto in più in centrosinistra, quanto più quelli che non sappiamo perché sono civici, e poi mercoledì ci sarà il gran trambusto del tirare le somme, chi ha vinto, chi ha perso, e giovedì si sarà dimenticati completamente delle elezioni. Oh, è così ogni volta, però ogni volta sembra che sia la scoperta dell'acqua calda, per cui diciamo entro venerdì i temi prevalenti saranno necessariamente quelli sul quali si riprende la propaganda. Questo è il guaio, cioè si riprende la propaganda per le prossime elezioni. La vita democratica è fatta di elezioni, ma non è fatta solo di elezioni, questo bisognerebbe spiegarlo.
C'è un paese, la Francia, in cui oggi si vota, è una votazione diversa rispetto alle nostre. Dalla prima della Repubblica in Francia è il momento del Mélenchon, vincerò io, riferimento a Jean-Luc Mélenchon, e poco più sotto, ma l'Europa spera che l'arbitro resti ancora Macron.
Ma l'Europa non spera, l'Europa è un insieme di paesi democratici, quindi io, cioè, più che sperare che vinca questo, vinca quello, spererei che qualcuno capisse cosa sta succedendo. Allora, in Francia si vota oggi per le legislative, ma funziona in maniera radicalmente diversa che in Italia, e cioè in ogni collegio, lì hanno dei collegi che sono uninominali, in ciascun collegio vince subito chi prende la maggioranza assoluta dei voti, cioè la metà dei voti più uno. Se nessuno prende questa maggioranza, è piuttosto improbabile, allora cosa succede? Succede che alla domenica successiva vanno al ballottaggio non i primi due, come è nel sistema per l'elezione del Presidente della Repubblica in Francia, che ha vinto Macron e Macron rimane lì per 5 anni, su questo proprio non ci piove, ha già vinto. Ma nel caso in cui nessuno vinca il primo turno, vanno al ballottaggio tutti i candidati che hanno superato il 12,5% dei voti. E lì comincia poi l'attività politica nel corso dei giorni che separano il primo dal secondo turno. Perché? Perché magari si fanno degli accordi politici, si fa la desistenza, cioè tu ritiri in quel collegio il tuo candidato, io lo ritiro nell'altro, se ci sono i margini per fare delle alleanze. Quindi noi domani di sicuro non commenteremo i risultati francesi come quelli italiani, perché i risultati veri di come sarà composta l'assemblea legislativa li avremo dopo il secondo turno. È un sistema che funziona, soprattutto funziona per tagliare fuori gli estremismi, il che dovrebbe suggerire a Mélenchon che forse non è proprio la stagione della vittoria, ma lo decideranno gli elettori francesi.
Allora, tra pochi istanti le informazioni sul traffico. Prima diamo uno sguardo anche ad altre prime pagine. Sono su quella di Libero. Ci sono 5 fotografie, ci sono diverse persone, c'è Giuseppe Conte, Marco Travaglio, Luciana Littizzetto, Carlo De Benedetti e Piercamillo Davigo, sicuramente estrazioni molto diverse, ma il titolo di Libero è questo: se il referendum fa flop, vincono questi qui. Oggi il voto sui 5 quesiti per cambiare la giustizia, stare a casa, scrive Libero, significa schierarsi con chi vuole che le cose restino come sono. E poi più in basso, basta insinuazioni sul viaggio a Mosca, Salvini porta in tribunale chi gli dà del russo. Tra poco ti faremo commentare anche questa. Anche il Giornale dedica l'apertura alla giornata elettorale: 5 sì contro l'ingiustizia, oggi il referendum, urne aperte per votare i quesiti per riformare la magistratura, elezioni comunali anche in 1000 città e caos seggi a Palermo. Lo raccontavamo questa mattina, una situazione che si ripropone quasi a ogni elezione. Allora, sono le 7:15, siete su RTL 102.5, la rassegna stampa è con Davide Giacalone, riprende tra pochissimo, adesso le informazioni sul traffico.
Dicevamo della questione russa che riguarda il leader della Lega Matteo Salvini, ancora dalla prima della Repubblica. Mosca, volo pagato a Salvini, l'ambasciata russa a Roma rivela di aver offerto i biglietti per il viaggio del leader della Lega, soldi poi restituiti, l'ira del segretario del Carroccio, lavoro per la pace alla luce del sole, PD, Calenda, Italia Viva, due punti deve chiarire.
Allora, articolo 1, i viaggi di Salvini a Mosca sono largamente precedenti la guerra, quindi non servivano per lavorare per la pace. Articolo 2, non condivido nulla, ma proprio niente del modo sguaiato in cui Salvini sulla piazza davanti al Cremlino si mostrava con le magliette con Putin. Non condivido nulla, ma proprio zero totale della sua reclamare Putin anche come leader dei nostri paesi democratici, i migliori dei nodi, quelli che il popolo italiano sceglie, assolutamente lo ritengo una posizione sbagliatissima. Ma siccome poi non mi faccio prendere dal controtifo e provo a ragionare, mi chiedo perché l'ambasciata russa ha voluto danneggiarlo? Perché dare la notizia che gli abbiamo pagato il biglietto non è una questione, l'hanno rimborsato, quella è una cretinata, scusatemi, ma è che veramente qualcuno pensa che sarà il costo di un biglietto aereo a creare una dipendenza o un'infiltrazione o una possibilità di ricatto? Quello che l'ambasciata russa ha voluto far sapere è: il viaggio l'abbiamo organizzato noi, tanto che abbiamo anche comprato il biglietto, vabbè, poi i soldi ce li hanno ridati, però siamo noi che abbiamo organizzato tutto. Perché lo ha fatto sapere? Perché se Salvini è un così fedele, diciamo così, sostenitore di Putin, vabbè, forse non era il caso di danneggiarlo, no? C'è una guerra in corso. Oppure non è abbastanza tale, oppure c'è qualche altra cosa, oppure un messaggio, io non lo so. Io però so solo che si fronte a una cosa di questo tipo, la domanda che mi sembra più intelligente è: perché l'ambasciata russa lo ha fatto? Mentre la canea che si è sollevata dicendo vedete, Salvini è uno al guinzaglio, e questo è banale. Quello, per questo non è che l'avete, non è che l'hanno scoperto Letta, Calenda, Di Maio e quant'altri ci hanno la dichiarita incorporata. E quello ve l'aveva detto direttamente Salvini. Che deve fare di più che andare davanti al Cremlino e mettersi la maglietta con Putin per farvi sapere che è stata quella parte? Non è questa la scoperta. La domanda è: perché l'ambasciata russa lo ha danneggiato? Questo è un po' più interessante, ma non ho letto una riga.
Andiamo sul Sole 24 Ore, cambiamo argomento e parliamo di trasporti al collasso. L'apertura è questa del Sole: merci bloccate, parliamo di logistica, le infrastrutture sono ferme, gli autisti sono introvabili, le ferrovie sono saturate, il sistema è travolto, congelate le importazioni di materie prime, scrive il Sole, e anche di componentistica, e poi l'export su cui insomma tanto ci basiamo è in tilt. E poi la fotonotizia è dedicata al Salone del Mobile, Milano lo ritrova, boom di ordini e visitatori. Più in basso parliamo di soldi, Davide, fondi in particolare europei, che poi sembra sempre che siano di qualcun altro, fondi di coesione in particolare, spesi solo, scrive il Sole, al 46%, c'è un accordo in arrivo per il programma appunto di questi fondi dal 2021 al 2027, il problema è che l'Italia è ancora indietro nella capacità neanche di prendere i soldi ma di spenderli, anche qui tema visto e rivisto, o no?
Esatto, un tema visto e rivisto che tra l'altro è in qualche modo legato anche a quella, perché la fondi coesione sono per l'appunto dei fondi europei per rendere coeso il mercato interno europeo, compreso diciamo in qualche modo il tema dei trasporti. Poi detto questo, le nostre esportazioni non sono congelate, il sistema dei trasporti non è in tilt, ci sono difficoltà, sì, assolutamente ci sono difficoltà grandi, però magari qualcuno si ricordi anche quelli che fermavano i binari, cioè perché non è che le sei sempre colpa di qualcun altro, e se qualche volta ci sono delle responsabilità, vi ricordate la stazione sui binari. Detto ciò, i fondi europei sono che cosa? Sono una sollecitazione, quelli adesso lasciate perdere quelli di Next Generation EU, il fondo perduto, quelli normali sono una sollecitazione a investimenti privati con compartecipazione. L'accordo per il 21-27, quindi l'arco da coprire, sono 75 miliardi e 600 milioni, di cui 43 miliardi direttamente dell'Unione Europea. Bella cosa che può servire a crescere. Peccato che noi dal 2007 al 2020 ne abbiamo utilizzati sia noi il 46% per incapacità di progettazione e per incapacità di realizzazione. Questo scolpitelo nella testa per quelli che tra 30 secondi vi diranno ma noi in Europa diamo più soldi di quanti ne prendiamo. Incapace.
Davide, un paio di titoli sportivi, poi torneremo da te. La Gazzetta della Gazzetta Sportiva, la versione domenicale della Gazzetta dello Sport, si parla di Formula 1. Leclerc in grana la sesta, Formula 1 a Baku, pole numero 6 su 8 GP, messaggio nel segno di Schumi. E poi dalla prima del Corriere dello Sport, rimpianto Italia, giovane e bella ma senza mondiali. Davide, restiamo sempre sulla prima del Sole 24 Ore. In taglio basso si torna a parlare di di gasdotti, così la Croazia sfrutta il gas dell'Alto Adriatico. Sappiamo che nel nostro paese è un argomento abbastanza delicato, queste trivellazioni si fa fatica a farle per mille motivi. Mentre l'Italia vieta le trivellazioni, sappiamo che nell'Adriatico, a pochi chilometri dal Golfo di Venezia, la Croazia fa tutt'altro.
Allora, quello lì si chiamava, si chiama ancora, il movimento Notriv. Notriv dice: attenzione, nell'Adriatico andare a prendere il gas nuoce all'ambiente. Ho letto anche di cose interessanti del tipo che nuoce alla normale vita domestica dei pesci nel posto dove che si va a cercare il gas. E in particolare sul nord Adriatico, prendere il gas, andare a prendere il gas, significa nuocere alla stabilità della pianura padana, che potrebbe trovarsi a scendere di livello. Tutte considerazioni piuttosto così bislacche. Detto ciò, quindi noi non trivelliamo. Peccato che la Croazia, che sta accanto e che naturalmente ha faccia sullo stesso mare, trivella e prende il gas dei medesimi giacimenti. Non è che dice c'è quello croato e quello italiano, e quello, cioè, il buco, cioè, la valvola di gas lì sta. Quindi no triv io, ma sì triv tu. E quindi ottieni esattamente gli stessi risultati ed eventualmente le stesse diseconomie o gli stessi danni, solo che il gas lo prendono i croati e fanno pure bene. Ma c'hanno ragione che riprendono il gas. I rintronati siamo noi. Certo, tutto questo si svolgeva in una stagione nella quale il gas ce n'era in abbondanza e a prezzi bassi, per cui non si faceva attenzione. Però quando poi dopo arrivano i problemi e si dice ma com'è che ci siamo ridotti, perché siamo dipendenti, perché il prezzo è così alto, perché negli anni abbiamo coltivato tutta una serie infinita di bischerate, e una di quelle è questa, cioè, ed è il sé in quello che poi nuoce all'indipendenza economica ed energetica di un paese. Adesso ci si sta riorganizzando perché c'è la guerra, perché le cose non sono andate così, si stanno facendo una serie di accordi con l'Africa. Io mi aspetto, diciamo così, fra poco l'osservazione che alcuni di quei paesi non sono retti da democrazie volterriane, bella scoperta che avete fatto, e che alcune di quelle forniscono gas liquido, e che significa che bisogna fare i rigasificatori, e i rigasificatori nuoce allo skyline ed è inquinante. Mi aspetto queste cose, però poi voglio dire, contemporaneamente giri pagine e dice perché non il gas aumenta, perché si fanno e si dicono queste cose.
Allora, cambiamo ancora argomento, andiamo sulla prima della Stampa. L'apertura è dedicata agli aiuti per le famiglie e le imprese, c'è uno scudo anticrisi da 12 miliardi, e poi la giornata elettorale, sindaci, referendum, giustizia, oggi l'election day. L'incognita, come sempre, sarà l'affluenza, lo racconteremo nel corso della giornata. Più in basso, la fotonotizia è una foto che a più riprese, chiaramente più l'estate, insomma, ritroviamo sui giornali. Quest'anno però la situazione sembra essere un po' più grave del solito. Parliamo del Po, anzi del deserto del fiume Po, così scrive La Stampa, perché la siccità morde il grande fiume. Il livello dell'acqua non è mai stato così basso negli ultimi 70 anni.
La siccità è un problema serissimo e ovviamente la foto riguarda il Po, perché il Po è il grande fiume italiano che fa un po' da termometro, ma mica riguarda solamente l'area del Po. E non riguarda nemmeno solamente l'Italia. Guardate, questa faccenda della siccità fa molto riflettere anche sul fatto che quando ci troveremo, perché le cose non sono mai immediate, ci vorrà 9-10 mesi per fare i conti con il disastro, con la carestia, con la fame che sarà indotta dalla guerra in Ucraina, perché il grano non arriva, perché il grano sarà di meno, ma mescolato, associato al tema della siccità. Non basterà nemmeno mettersi la mano in tasca dicendo vabbè, pago io per i paesi in via di sviluppo, portategli da mangiare. Cosa? Perché nel frattempo è diminuita la produzione. Produzione che si fa per esempio in Canada, negli Stati Uniti. Beh, la stiamo prendendo noi, perché anche noi consumiamo grano. Non è che se uno è più ricco non consuma grano. Quindi è un problema serissimo. A questo si somma un'altra questione. Noi italiani siamo i più straordinari consumatori di acqua in Europa. Noi consumiamo più acqua di chiunque altro paese in Europa e la paghiamo meno di chiunque altro, che poi chissà perché, magari forse le due cose vanno assieme. Siccome è un bene di scarso valore, nel senso che lo paghi poco, lo sprechi anche, tanto che te importa. E il problema qual è? Che invece è un bene limitato. È un bene limitato che dovrebbe avere un valore superiore e che dovrebbe essere usato con maggiore attenzione. Occhio, perché quella foto del Po ti sta dicendo che tu puoi fare tutte le leggi che vuoi, ma quando l'acqua non c'è, non varrà nulla sapere se è proibito o non proibito sprecarla o chi ha fissato il prezzo. Non c'è e quindi non la puoi usare.
Un altro argomento dalla Prima della Repubblica, una manifestazione ieri a Roma, stiamo parlando del Roma Pride, un Pride per i diritti di tutti. Sulla Prima della Repubblica c'è una bella foto di Elodie, madrina della manifestazione, e il pubblico, 900.000 le persone secondo gli organizzatori.
Allora, diciamo così, il clima è quello che il Pride si dice o non si dice niente, oppure si dice che bello che c'è stato il Pride. Repubblica poi in particolare era lì con uno striscione del giornale che diceva noi siamo il giornale dei diritti. Tutto bene? Wow, tutto bene, la libertà è questa, amen. Io ho un'opinione diversa, opinione che se vuoi parlare dei diritti devi saper parlare dei doveri. Che questa forma di dirittismo per cui esistono i diritti e non esistono i doveri lascia molto, è una roba quasi infantile. Penso che non ci debba possa essere alcuna distinzione relativamente al sesso, ma non è che lo penso io, sta scritto nella Costituzione, cioè è una roba consolidata. Naturalmente, come tutte le cose giuste in linea di principio, vanno difese quotidianamente. Penso che il sesso genetico di una persona è determinato alla nascita, per il semplice motivo che ci sono due possibilità, maschio e femmina. C'è qualche presenza di ermafrodita, ma lascia il tempo che trova, maschio o femmina. Ma non penso che il sesso genetico determini né un modo di pensare, per cui uno è nato maschio e la pensa in quel modo, ma nemmeno una preferenza sessuale, perché poi abbiamo anche un organo leggermente più in alto che è il cervello, che riesce tranquillamente a trasformare, a vivere, a godere, a immaginare, ma non c'è limite, ovviamente nel rispetto della legge e quindi tra adulti consenzienti, non c'è limite e non deve esserci, non può esserci giudizio moralistico. Detto ciò, che tutto debba ruotare attorno al sesso è una convinzione antica, sesso, potere e soldi, però voglio dire forse potrebbe esserci anche qualche altro aspetto della vita che non è privo di un suo fascino e anche di una sua lussuria.
Anche se il tema è ampio, torniamo a cose insomma più diverse. Stavo per dire cose, insomma, qui non si sa mai, bisogna stare attenti. C'è un'analisi interessante,
diversa,
te la faccio.
Cioè, diversa e scivoloso, voglio dire.
Esatto, esatto. Quindi, come se non avessi detto nulla, ti faccio commentare, anche se in 60 secondi, ma ne abbiamo parlato tante volte. Un'analisi interessante a pagina 8 del Sole 24 Ore sulla sanità in Germania, dove i medici di base fanno prelievi ed ecografie. Il problema, poi, quando facciamo i paragoni col nostro paese, è che anche noi spendiamo tanti soldi. Il problema è che li spendiamo male. È così?
Bravo, esattamente questo. Perché, guarda, 30 secondi, prendete questa immagine, guardatela, perché c'è una differenza, sì, nell'intorno di 2 punti di prodotto interno lordo, percentuale di prodotto interno lordo nella spesa tra i diversi paesi. Però i risultati, per esempio la Danimarca spende un po' più di noi in rapporto al PIL, però ha meno posti in ospedale. Sono modelli. I medici più o meno abbiamo gli stessi numeri, tranne la Francia che ne ha di meno. Più o meno sono quelli. Il punto non è sempre dire sono indietro, devo aumentare la spesa. Devi migliorarla, hai una quantità di sprechi impressionanti, ma questo nei 30 secondi possiamo solamente annunciarlo.
O chiederlo alla sora Augusto e alla sora Cesira che ne sanno qualcosa quando prenotano un esame. Davide Giacalone, grazie, chiudiamo qui la rassegna stampa, ti ritroviamo puntuale alle 9 con Andrea Pamparana nell'Indignato Speciale. Buona domenica, più tardi.
Grazie a voi, buona domenica e buona radiovisione a tutti.
Weekend di motori, appuntamento in Azerbaigian a Baku con il Gran Premio di Formula 1. Beh, è un buon numero per Leclerc. Adesso ci facciamo spiegare tutto da Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1 HD. Buongiorno e benvenuto, Carlo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Eccoti qui. Allora, sesta pole per Leclerc. Oggi titolo della Gazzetta: Leclerc, sei il re della pole.
Sì, questo ormai è in dubbio. Ieri ha fatto qualcosa di magico un'altra volta. Lasciamo stare che poi quello è un altro discorso, ci arriviamo, perché la Ferrari ha concretizzato e Leclerc insieme hanno concretizzato poco la domenica, i punti per il mondiale si fanno la domenica, però la magia che il sabato riesce a mettere questo ragazzo è veramente una cosa emozionante per chi ha visto correre piloti in qualifica del calibro di Ayrton Senna, di Schumacher, di Hamilton, vedere quello che lui riesce a fare nel momento in cui devi mettere insieme il giro perfetto è davvero fantastico, è davvero emozionante. E ieri ancora una volta l'ha fatto, la 15ª pole della carriera, tante quante Felipe Massa, quindi raggiunge Massa sul podio della storia dei piloti della Ferrari, davanti a lui nella storia della Ferrari solo Schumacher e Niki Lauda, quindi è incredibile quanto sia già riuscito a fare considerando le macchine che ha avuto a disposizione fino a questo momento in questa sua carriera in Ferrari, soprattutto nelle ultime 2 stagioni passate.
Però Carlo, ci siamo chiesti già tante volte, forse andando avanti col mondiale ne capiamo di più, non so, perché poi, l'hai detto tu stesso, il sabato Leclerc e le Ferrari, perché anche Sainz non ha avuto un cattivo piazzamento, ci fanno sognare in questo modo e poi però questi punti non arrivano mai la domenica?
Ma la Ferrari oggi e Leclerc in modo particolare dovrebbero avere un paio di vittorie in più. Ne ha vinte 2 Leclerc, le ultime 2 erano in tasca, quella di Spagna quando aveva un vantaggio abissale, stava dominando il Gran Premio e poi ha avuto problemi di affidabilità che però non sono legati alla fortuna o alla sfortuna, i problemi sono figli e frutto del lavoro delle donne e degli uomini, perché quelle componenti evidentemente non sono state preparate bene o non sono state controllate bene. E poi Monaco, dove c'è stato l'errore, gli errori, la giornata totalmente storta da parte degli strateghi della Ferrari, che hanno sbagliato nel valutare. Io credo che l'ultimo Gran Premio ci sia stato anche un errore anche nelle parole di Binotto degli ultimi giorni, quella del dividere quella che è l'obiettivo di stagione, tornare a essere competitivi, e l'ambizione, quella di lottare per il mondiale. Perché se quella domenica a Monaco ci fosse stata la valutazione del andiamo per il mondiale, per andare per il mondiale devi essere spietato, cinico, non guardare in faccia a nessuno, e quindi vuol dire non guardare in faccia neanche al compagno di squadra che è all'interno dello stesso team, il che avrebbe voluto dire utilizzare Sainz per rallentare gli altri, come tutti hanno fatto con Perez, con Bottas o con Barrichello, la stessa Ferrari in passato, e far andare via Leclerc e difendere in tutti i modi la vittoria di Leclerc. La Ferrari lì invece ha pensato più al team, quindi a portare a casa un 1-2 che c'era alla partenza, non c'è stato al traguardo. Fosse arrivato con Sainz davanti o con Leclerc davanti, in quella domenica, da quello che abbiamo capito, cambiava poco la Ferrari. Credo che adesso si debba focalizzare sul fatto che devi puntare su questo pilota, essere cinico e spietato in ogni istante della gara se vuoi ribaltare questo trend che è negativo, e non sarà facilissimo a Baku, perché è una pista con questo rettilineo lungo dove, insomma, secondo me sarà tirata, perché potremmo vivere sorpassi un giro dopo l'altro.
Beh, speriamo, così ci divertiamo, passiamo un bel pomeriggio. A proposito delle parole di Mattia Binotto, il team principal della Ferrari, oggi sui giornali, riportano queste: il mondiale resta un'ambizione, non un obbligo, come precisazione, insomma, quello che dicevamo prima. In ogni caso Leclerc ci crede, parte in pole, seconda e terza le Red Bull di Perez e Verstappen, quarto Carlos Sainz. Secondo te la gara di Leclerc sarà subito pronti via a cercare di scattare e andare più veloce delle Red Bull, oppure lo vedremo sulla lunga durata?
Allora, l'obiettivo è quello di cercare all'inizio di tenere ovviamente la testa e provare a vedere l'inner settore centrale, che peraltro per chi non l'ha seguito o per chi non ha mai visto questo Gran Premio è spettacolare, passa nella zona del castello, della Città Vecchia, insomma quella zona lì, nella zona pedonale, deve pedalare Leclerc, perché ieri ha fatto una differenza enorme proprio lì, quindi bisogna vedere quanto vantaggio in quel tratto riesce a avere,
a conquistare, sì. E speriamo poi che la gara sia vincente, ma lo sarà senz'altro con il tuo racconto, Carlo, con la tua voce, quella di Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1, e la partenza come sempre anche qui su RTL 102.5. Carlo, abbiamo pochi secondi, quindi ti salutiamo, buona domenica, ma ci sentiamo presto.
Buona Formula 1 a tutti, ciao!
La voce sporca, la voce roca, la voce del rock maledetto di quegli anni, Janis Joplin, passata poi alla storia anche per la sua tragica fine, era il 1970, Cry Baby, colonna sonora tra l'altro del film Senti chi parla, dove c'è il bambino doppiato da Paolo Villaggio. Io non posso non sentire questo capolavoro assoluto e non pensare a Paolo Villaggio.
A proposito di bambini, tra poco ne parliamo, perché stamattina parlavamo di vacanze, ma anche di tanti bambini che d'estate si annoiano. Anche la noia è importante, oppure bisogna spiancarli riempendo gli impegni?
Sì, così dormono la notte, bisogna sfinirli. A tra poco.
Dicevamo delle scuole chiuse, esami per alcuni di terza media, della maturità, eccetera, però di tanti ragazzi, ragazze, bambini e bambine che finita la scuola o vanno in vacanza o che fanno, attenzione, attenzione, stanno a casa.
In qualche modo qualcosa bisogna organizzare per loro, 3 mesi di vacanza sono tanti, ci sono i compiti delle vacanze, per non parlare magari degli studenti delle superiori che hanno qualche materia da recuperare poi a settembre. Come organizzare questo tempo per farlo nel modo più produttivo possibile? Lo chiediamo al dottor Stefano Rossi, psicopedagogista. Buongiorno e benvenuto, dottor Rossi.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ecco, al netto io ci scherzo, perché sono 3 mesi in cui le famiglie sono gettate così nella disperazione più totale tra centri estivi, corsi di qualsiasi natura. Quest'anno mi è arrivato il volantino di un corso centro estivo di arti circensi. Poi ci sono quelli in lingua, quelli degli sport. Facciamo bene a organizzare così tanto il tempo dei bambini, al di là del fatto che è una necessità perché i genitori lavorano, ma al di là di questo facciamo bene, oppure dovremmo magari abbandonarli, tra virgolette, a loro stessi, magari in cameretta, magari in cortile, affinché possano in qualche modo arrangiarsi nel senso buono?
Allora, è una buona domanda. Da un lato il tempo libero è un tempo da liberare, nel senso che i ragazzini, i bambini dovrebbero potersi anche auto-organizzare, ovviamente in condizioni di sicurezza e di tranquillità. Il problema è che in questo mondo sempre più digitalizzato precipitano nell'online. Ora, io il consiglio, se posso dare un consiglio ai genitori all'ascolto, è fategli fare delle esperienze, soprattutto delle esperienze sociali. Ora, che sia il circo, come diceva lei, o che sia l'oratorio, noi oggi abbiamo un problema. Abbiamo rilevato da una ricerca su 80.000 ragazzi che nel post pandemia molti ragazzini stanno facendo molta fatica nella risocializzazione. È come, se mi permettete una velocissima analogia, è un po' come la creatura di Kafka della tana. Kafka ci aveva raccontato di questa creatura che si era nascosta in un sottomondo e aveva paura di uscire nel mondo esterno. E allora questa creatura aveva creato una serie di cunicoli per proteggersi dal mondo. Oggi noi abbiamo in Italia 150.000 hikikomori, che sono ragazzini che fanno fatica a uscire dalla propria stanza. Allora, ecco, se mi chiede proprio un consiglio, io direi, è vero, non dovremmo offrire una bulimia di attività, però dovremmo offrire alle nostre piccole, no, creature adolescenziali la possibilità di ritornare nel mondo. Oggi i bambini e soprattutto i ragazzi si nascondono e finiscono per molti versi ipnotizzati nel mondo digitale. Ma il mondo digitale è un mondo senza esperienza, senza fatica. È un mondo in cui l'altro in realtà è un fantasma. Allora, da questo punto di vista, qualunque attività di socializzazione oggi fa bene ai nostri bambini e ai nostri ragazzi, soprattutto dopo i 2 anni di pandemia, di didattica a distanza e di tutto quello che sappiamo.
Questo vale anche, dottor Rossi, se il bambino sembra non volerlo fare. Mi spiego, anche se parliamo di figli che comunque non stanno chiusi in camera, che non hanno problemi di socializzazione, nel momento in cui sono loro a dire ai genitori, parliamo di bambini, di adolescenti, non voglio fare questi corsi, non voglio fare queste attività, preferisco stare a casa, per un genitore è meglio insistere e farglielo fare oppure assecondarlo?
Ma allora, da questo punto di vista, se il bambino e il ragazzo vuole stare a casa ma non precipita nell'online, va anche bene, perché nella noia, no, noi ragazzi, i bambini vanno a scoprire quello che si chiama il desiderio. Il desiderio è una bellissima etimologia. Il desiderio è la stella che manca nel cielo. Allora la noia è quell'esperienza che ci fa scoprire, che ci fa desiderare la nostra passione. È nella noia che più o meno noi scopriamo i nostri interessi, le nostre curiosità, eccetera. Ecco, l'importanza è che il no del bambino o del ragazzo al fare attività di socializzazione non sia per stare, non me ne voglia, Fortnite, tutto il tempo su Fortnite, tutto il tempo su Call of Duty, ecco.
Ma anche Minecraft, a casa mia va forte Minecraft.
Esatto. Spieghiamo a chi non lo sapesse.
Sono videogiochi. Sono dei videogiochi.
Esatto, sono dei videogiochi che, come diceva un bravissimo psicologo americano, sono creati per essere irresistibili. E ora, qual è il punto? Non si può demonizzare tutto, però ecco, io direi piuttosto ai genitori, anche sui videogiochi, date delle regole di utilizzo. Non può un ragazzino passare 4 ore a giocare ai videogame. Oggi noi sappiamo che ci sono anche degli impatti sulle capacità cognitive dei ragazzi, ma quello che a me più che altro preoccupa è che il videogame, che oggi ha una dimensione sociale, perché io in Fortnite posso giocare con i miei amici, sostituisca la socialità nel mondo reale, che invece fa acquisire al bambino una serie di compiti evolutivi. Ecco, terrei solo attenzione su questo aspetto.
Tra l'altro, alcuni potrebbero dire che sono considerazioni banali. In realtà io sono abbastanza sicuro che ciascuno di noi, o quasi tutti, conoscerà un amico, un ragazzo, un adolescente che davvero passa tutte quelle ore davanti ai videogiochi, pure con genitori che sono attenti normalmente a crescere i loro figli e che però, è chiaro, hanno il loro lavoro, hanno le loro cose da fare.
E perché si fa fatica? Domestiche. Perché se fosse così semplice, mettere il tempo, giochi 40 minuti e poi basta, e fosse così semplice, lo faremmo tutti. Ne parliamo invece proprio perché il problema esiste.
Come sempre preziosi i consigli del dottor Stefano Rossi, psicopedagogista, che ritroveremo sicuramente presto. Buona estate intanto e buona domenica.
Grazie anche a voi, grazie mille.
Almanacco del giorno.
Vai.
Sant'Onofrio. Prega per noi. Santo Dolfo, prega per noi. Buon compleanno al comico Gabriele Cirilli, 55 anni, 41 per la super top model Adriana Lima, 54 anni. Anche qua voglio l'applauso per Francesco Renga.
No, niente applauso per Francesco
Renga. L'ho
fatto
da solo.
Non ce ne vorrà Francesco. Allora andiamo in pubblicità, tra poco passa a trovarci una mamma di
MDM, dai, ve lo diciamo tra poco. Prima abbiamo parlato in modo quasi serio con lo psicologo, lo psicopedagogista, il dottor Rossi, del tempo dei ragazzi, ma dobbiamo anche cercare di guardare dall'altra parte della barricata. Se in cameretta c'è un ragazzino che gioca a Fortnite, a Minecraft o va a fare un centro estivo di arti circense, da qualche parte c'è un genitore disperato, o meglio, una mamma di adesso come faccio? Una MDM, non si può dire, non si
una
può
mamma
dire.
Di...
una MDM, e noi ne abbiamo scelta una a caso, che ha fatto del non farcela uno stile di vita. Sara Malnerich, che con Francesca Fiore è l'anima di Mamme di MDM. Sara, buongiorno. Madonna, che casino. Come facciamo a dire come vi chiamate? Sara, buongiorno.
Buongiorno.
Ma
buongiorno.
Lo dico io,
così vi tolgo
vai, veloce.
Mamma mia. Mamma di merda.
Sono quelle che quando gli porti, ma ci sono pure io, che quando la creatura arriva a casa col lavoretto di pasta di sale che trasuda, tu sei lì e dici, moglie, lo butto appena si gira. Che sei lì che mentre ti versi il prosecco alle 7 di sera gli dici, vai a guardare Peppa Pig per un'ora. Perché siamo così. Ma è per sopravvivenza, giusto?
Esatto, comunque il lavoretto di sale non è che pensi di buttarlo, poi lo butti davvero di solito, nell'umido però mi raccomando la differenziata, quella ci teniamo. E, tra l'altro avevamo fatto anche tutto, facciamo ogni anno dei contest a seconda della stagionalità sul lavoretto di merda anche, no? E poi diamo dei consigli sullo smaltimento, perché sono di una bruttezza inenarrabile queste cose, vorremmo anche parlare con le maestre, perché tra l'altro c'è anche quest'altra moda ultimamente, non so chi ha figli piccoli, che viene coinvolto praticamente nella preparazione del lavoretto, cioè materialmente te lo danno da fare a casa, ma noi vorremmo dire alle maestre che noi le elementari le abbiamo già fatte, anche se non sembra, e quindi spereremmo appunto di sbrigarcela in altro modo.
Sì.
Allora, non farcela come stile di vita, e non farcela come stile di vita è un manifesto e anche un po' una rivendicazione.
È
no?
Il nostro Pride, Sara, facciamo un Pride, un non farcela Pride, 900.000 mamme come ieri a Roma, dai.
Ma secondo me siamo anche di più, perché qual è il gioco un po'? Del blog e di questo nome che abbiamo trovato, è un po' come dire, va bene, noi ce la prendiamo questa definizione, però non siamo così sicure che poi alla fine la normalità sia quella descritta dal modello dominante, no? Dal modello istituzionale. Sotto sotto diciamo che strizziamo l'occhio al fatto che forse siamo un po' tutte mamme di merda e che c'è un po' troppa pressione su questa figura, no? Non farcela come stile di vita nasce come contestazione a questo stereotipo della donna multitasking. Sai questa cosa che dicono, le donne hanno mille risorse, quando sembra che non ce n'è più invece c'è la botulina e zacchete, no? Ne hanno ancora un po'.
Non è vero, non è vero.
No, perché poi anche vivere in riserva sempre non è che sia sano.
Allora, io ho quasi paura a prendere parola.
No, ma infatti non dovresti. No, perché...
però questa domanda comunque la voglio fare a Sara. Allora, sì, cioè nel senso, noi siamo abituati a pensare che la mamma brava sia quella super attenta, che si occupa della casa, che si occupa dei figli, che pulisce, che lava, che stira, che possibilmente va anche a lavorare e che sta attentissima ai figli, che quando portano il lavoretto a casa dice, oh che bello, bravissimo, sei splendido. Però forse, non lo so, prima parlavamo del, sai, essere genitori forse è davvero il mestiere più difficile, quindi avete capito anche voi che fa bene ai figli avere delle mamme che comunque sono sempre attente, per carità, sono i vostri figli, ma che comunque sanno anche godersi un po' la vita e dire qualche no e essere un po' diverse dalla mamma stereotipo? Cioè va bene così, insomma, crescono bene lo stesso questi figli.
Sembra che comunque ci siano anche i padri, no? Tutto questo quando
parliamo
ci sono...
anche di questo pinguinismo, Sara, per favore.
Per rispondere brevemente, sicuramente fornire un modello diverso, un modello sano, no? In cui comunque tu vedi che tua madre è felice e si fa felice, è sicuramente per i bambini uno standard molto più raggiungibile e funzionale rispetto a quello della madre martire, abnegata, santa, santissima, col sangue, no? E la corona di spine. Mamme felici, bambini felici. Cerchiamo di prendere questo claim un po' come riferimento. E poi sì, ecco, c'è il padre sempre, no? Cioè queste madri che devono sobbarcarsi di qualsiasi cosa, rinnegando qualsiasi cosa siano state, ma non è così, no?
Hai ragione, impariamo anche a delegare ai padri, è un ottimo consiglio. Sara Malnerich, Francesca Fiore, le MDM sono in libreria con Non farcela come stile di vita, edito da Feltrinelli. Ragazze, buona estate, se così si può dire. Magari ci risentiamo per un aperitivo a settembre quando riaprono le scuole. Ciao Sara, grazie.
Grazie, buona giornata.
Allora, torniamo un po' sul tema delle vacanze, ma lo facciamo parlando di rincari. Allora, lo stiamo facendo in realtà da diversi giorni, perché siamo tornati a parlarne non solo per quanto riguarda la benzina, i carburanti, ma anche per diversi beni che stanno subendo l'effetto dell'inflazione. Ne parleremo sicuramente ancora tanto, purtroppo, nelle prossime settimane. Lo facciamo anche questa mattina insieme al presidente del Codacons, Gianluca D'Ascenzo, che ci ha raggiunto. Buona domenica.
Buongiorno e grazie per l'invito in trasmissione.
Grazie a lei per il suo tempo. Allora, siamo partiti qualche settimana fa, tra poco verremo anche al resto, ma siamo partiti parlando di carburanti. Il governo ci aveva messo una pezza, come si suol dire, per qualche settimana. Il problema però adesso sembra tornare, perché chi ha fatto benzina, chi sta facendo benzina in questi giorni avrà notato che i prezzi sono tornati a salire. È così?
Sì, purtroppo il governo ha tagliato le accise fino al mese di luglio. Però tutti quanti lo stiamo vedendo, ha superato la benzina oltre i 2 euro, addirittura in Sardegna i 2,30 euro, il diesel praticamente si è avvicinato ai 2 euro, insomma, considerando che, come dicevate prima, l'85% del trasporto delle merci in Italia viene su gomma, ci rendiamo conto che gli interventi del governo purtroppo non riescono a cambiare la situazione, insomma, quindi è drammatica. Infatti ci sono le proposte nel decreto aiuti per stabilire un tetto massimo per i carburanti, in modo da cercare di salvare le ferie degli italiani.
Perché tutti questi rincari, è già un po' da qualche mese che parliamo del caro bollette, poi non dimentichiamo che sullo sfondo abbiamo sempre questo conflitto in Ucraina e questa Russia da cui dipendiamo per quanto riguarda il rifornimento energetico, quindi la paura poi di subire rincari magari nei mesi invernali se e quando arriverà questo gas. Non dimentichiamo, dicevo, che adesso andiamo, se Dio vuole, in vacanza, quindi ci costerà di più il pieno, sono aumentati i biglietti aerei, sono aumentati diciamo così i costi per l'accesso agli stabilimenti balneari. Avete già provato a stimare quanto spenderà in più una famiglia o l'italiano medio che quest'estate si concederà una vacanza?
Sì, purtroppo l'elenco è drammatico ed è correttissimo. Noi abbiamo stimato che in un anno, con questa inflazione, le famiglie spenderanno circa oltre 2.000 euro. Facendo un rapido calcolo, il costo dei carburanti con questa situazione sono circa 500 euro in più all'anno. Per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, noi abbiamo fatto delle simulazioni sulla base dei prezzi che sono stati comunicati. Il costo di una giornata al mare può arrivare anche a 9700 euro, perché il costo di due lettine di un ombrellone può variare dai 25 ai 100 euro. Il costo dei generi alimentari, l'avete ricordato, è aumentato, la pasta è aumentata del 16%, la carne del 5%, stesso i formaggi, il 9% la frutta, insomma, anche mangiare. L'olio è aumentato, l'olio di semi purtroppo risente tantissimo della crisi e della guerra, quindi anche questo incide. E tutto questo, l'avete detto, anche il costo degli aerei è aumentato, gli spostamenti in Europa di quasi il 95%, insomma, quindi diventa veramente un problema, uno slalom riuscire a trovare una spesa che sia congrua con quello che gli stipendi, lo stipendio medio, che invece non è aumentato, insomma, come sappiamo tutti quanti.
E tra l'altro, però, presidente, è doppiamente un peccato, perché mi dica se sbaglio, quest'anno, anche l'estate scorsa, insomma, più o meno sembravamo essere liberi dalla pandemia, però comunque qualche scetticismo c'era ancora. Invece quest'anno forse saremmo stati disposti a spendere qualcosa in più, è d'accordo?
Sì, perché chiaramente dopo la pandemia tutti quanti i consumatori hanno voglia di riprendere a vivere, si parla del cosiddetto new normal, insomma, riappropriarci della nostra vita, della socialità, di viaggiare, scoprire posti nuovi. Insomma, abbiamo la fortuna di vivere in un bel paese, per cui probabilmente tutti questi aumenti, in considerazione al fatto che invece il trasporto ferroviario i prezzi non erano aumentati, però insomma, purtroppo abbiamo visto quello che è successo, l'Italia è stata tagliata a metà per quanto riguarda l'alta velocità, i collegamenti sono stati ripristinati, per cui probabilmente quest'estate ancora una volta speriamo anche che gli italiani preferiscano il nostro paese per aiutare anche l'economia locale, però certo che tutti questi aumenti probabilmente ancora una volta costringeranno le famiglie e i consumatori in genere magari a ridurre il periodo in linea con i fenomeni degli ultimi anni.
Prima di salutarci, dottor Di Ascenzo, torno un attimo sui carburanti, ma questa proposta politica di fatto di bloccare il prezzo, entro quando si potrà sapere se entrerà in vigore, verrà messo eventualmente questo tetto?
Ma questo non lo sappiamo, che adesso è uno degli emendamenti certo, un partito l'ha fatto il PD, insomma, per cui probabilmente potrebbe avere il sostegno. Sappiamo che il governo sta cercando di fare di tutto, l'abbiamo visto già da prima dell'inverno, per cercare di calmierare la situazione. C'è anche da dire che c'è un'indagine della procura sulle possibili speculazioni, e questo lo ricordiamo, l'ha detto il ministro Cingolani, insomma non l'hanno detto solo le associazioni dei consumatori, quindi speriamo che le indagini si concludano in tempo. Nel frattempo ovviamente dobbiamo incrociare le dita e speriamo che innanzitutto il conflitto finisca il prima possibile, sì. E questo poi dopo potrebbe aiutare tutti quanti a vivere meglio. Certo.
Ecco, no, nel caso entro agosto, ecco, se magari ci mettono questo tetto in un tempo ragionevole, nel frattempo noi consumiamo 5 euro di benzina a girare per cercare la pompa più conveniente. Mi sembra un'ottima manovra, lo fa anche Di Ascenzo che sta ridendo.
Grazie al presidente del Codacons, appunto Gianluca Di Ascenzo, buon lavoro e ci sentiamo presto, buona estate.
Grazie anche a voi.
Tra l'altro, mentre parlavamo, arrivavano i messaggi, li vedete in radiovisione, alcuni amici ci segnalano il caro traghetti, 200 euro in più rispetto alla scorsa stagione.
Adesso però c'è Massimo Giletti collegato con noi, buongiorno.
Buongiorno Barbara, ciao Luigi.
Buongiorno Massimo. Allora, questa sera torni a Non è l'Arena, in diretta dall'Italia questa volta, dopo la tua trasferta a Mosca. Tra le anticipazioni che abbiamo visto e che ti chiediamo, ci sarà il tuo confronto con Alessandro Sallusti, che domenica scorsa ha abbandonato la trasmissione sicuramente in maniera un po' rocambolesca dopo il tuo confronto con il giornalista russo Soloviev.
Insomma, ognuno poi decide di fare quello che sente in quei momenti. Gli chiederò questa sera perché ha fatto questo. Vedi, io quello che ho notato è che comunque sia c'è un atteggiamento di crocifissione per chi tenta il dialogo. Si fanno le liste di proscrizione che poi si negano. Bisogna stare molto attenti. Noi siamo diversi dai russi proprio perché siamo una democrazia. Io, andando lì, ho capito due cose: che uno, come il professor Orsini, che avrò questa sera in TV da me, lì non avrebbe grandi chance di poter parlare in televisione come da noi. Quindi questa è la ricchezza, no, dell'Italia rispetto alla Russia, oltre a tutto il resto. Ma soprattutto credo che il punto vero è utile o non è utile sentire il pensiero di chi la pensa diversamente del nemico? Io credo di sì, ma lo credono anche gli italiani. 41% di un sondaggio Ipsos Corriere della Sera ha detto che l'informazione italiana è troppo sbilanciata in favore dell'Ucraina. Questo per me è il punto che mi ha spinto anche ad andare a Mosca. Poi tutto il resto si può criticare o non criticare, ma è importante ascoltare gli altri. Se non ascoltiamo gli altri, finita.
Hai sempre fatto del resto di questa linea, insomma, un po' la tua cifra stilistica e la stai mantenendo. Questa sera parlerete anche di lavoro, dei lavoratori estivi che mancano più volte, anche noi ce ne siamo occupati, e sullo sfondo c'è sempre l'idea che il reddito di cittadinanza sia la fonte di ogni male.
Io credo che il sistema capitalistico in generale abbia sbagliato, non sia più il sistema su cui poggiare le nostre economie future. Quando l'1% del prodotto viene bruciato mondiale rispetto al 99%, cioè l'1% ormai è la ricchezza, il 99% non lo è, e qui c'è qualcosa a cui mettere mano. Ma creare dei paesi che vivono solo di sussidi è l'altro errore, l'eccesso dall'altra parte. 20 miliardi di euro io li avrei investiti almeno 12-13 in lavoro, cioè nel defiscalizzare il lavoro per le imprese. In 6 o 7 miliardi avrei dati a chi ha veramente bisogno. Abbiamo fatto delle telecamere nascoste, guarda, abbiamo delle risposte incredibili, cioè gente che ovviamente non vuole lavorare, preferisce stare lì. Saranno eccezioni? Probabilmente, ma se tu metti nella testa, soprattutto dei giovani, il fatto che 700-800 euro poi vai a lavorare in nero, è un dato di fatto di questo paese, non si può non tenerne conto.
Ne abbiamo parlato parecchie volte ultimamente, anche il venerdì mattina insieme a te. Io vorrei solo un attimo tornare sulla questione Russia, ma perché c'è un altro tassello che in realtà sembrava essersi chiuso, ossia il viaggio poi non realizzato di Matteo Salvini a Mosca. Stiamo parlando da questa mattina in realtà delle dichiarazioni dell'ambasciata russa in Italia, che pure ha fatto parlare di sé per le dichiarazioni dell'ambasciatore, secondo cui avrebbero pagato loro, poi la Lega ha detto che in realtà il partito ha rimborsato, i bigliettieri per quel viaggio che appunto non c'è mai stato. Stamattina in rassegna stampa dicevamo che forse questa dichiarazione danneggia Salvini, tu sei d'accordo?
Io credo che Salvini abbia, non possa andare da solo, tra virgolette, in Russia. In questo momento l'Occidente si deve muovere unito. Una delle, vedi, quando mi innervosisco con gli attacchi giornalistici sistematici per questo viaggio mio personale, lo faccio perché c'è un passaggio forte della Zakharova, dice: ma voi europei dove siete? Vi lasciate fare tutto dagli americani? Quella non è propaganda, è fare un'analisi di quella che è la loro visione delle cose. Allora Salvini non può andare da solo, ma l'Europa non può fare una telefonata un giorno Macron, una telefonata un giorno Draghi, una telefonata un giorno Scholz. Cioè va individuato un interlocutore vero, che però deve avere la forza di stoppare gli attacchi reciproci. Deve avere la forza, e questa forza non c'è altro che gli Stati Uniti decidono il gioco di questa storia. Quindi il problema è che siamo un'Europa debole e Salvini andando là non risolveva nulla. Questo è il limite nostro.
Massimo Giletti, ti ritroviamo questa sera in diretta sulla 7 con Non è l'Arena. Come ho detto, insomma, tanti temi da affrontare. Buon lavoro a te e a tutta la redazione.
No. Questo non vuol dire, scusatemi, sì, questo non vuol dire però che se nessuno, il tentativo in sé è positivo di Salvini.
Certo,
dialogare,
certo,
è positivo, se non lo si fa è finita.
L'abbiamo detto, qualsiasi tentativo è sempre ben accetto, per quanto poi possa essere efficace o meno. Per carità, tutti ci muoviamo per come possiamo, ciascuno fa il suo per la pace. Massimo Giletti, appuntamento a questa sera 21:15, Non è l'Arena, e poi venerdì prossimo su RTL 102.5.
Hello, I love you, The Doors, 1968, il nostro Millennium Hit che chiude Non Stop News di questa domenica 12 giugno. Grazie a Andy Ceccarelli, grazie a Gigi Resta, grazie a Pio Ingegno per la regia e la radiovisione, grazie a Luigi Santarelli.
Grazie a Barbara Sala, grazie a tutti voi per averci seguito anche questa mattina. Maria Paola Raiola è stata con noi in redazione. Questa puntata e tutte le altre sono in podcast su RTL 102.5 Play. Vi aspettiamo al telefono allo 02 25 15 15 per partecipare all'indignato speciale. Se tutto va bene, noi ci sentiamo venerdì prossimo alle 6. Adesso il pensiero di Don Dario Viganò.
Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
Lo spirito della verità vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Nell'Antico Testamento erano i profeti che, alla luce dell'esperienza e dell'alleanza, commentavano e interpretavano gli eventi della storia. Qui Cristo dice che sarà lo stesso Spirito Santo che interpreterà e illuminerà la storia nella prospettiva del Figlio del Padre. Lo Spirito ci aiuterà cioè a comprendere la storia nell'ottica della comunione divina. E aggiunge il Vangelo che lo Spirito lo glorificherà. Nel Vangelo di Giovanni la glorificazione avviene con la Pasqua del Figlio, cioè con la sua morte, la sua resurrezione. Gesù il Figlio glorificherà il Padre sulla croce e il Padre lo glorificherà risuscitandolo. Proprio questa visione tocca immediatamente la vita, la storia, lo scorrere dei tempi, dei giorni, dei mesi, della vita di ciascuno di noi, della vita della Chiesa. La chiave di lettura è dunque lo Spirito Santo. È lui la conoscenza della vita come Cristo, anzi è proprio lo Spirito Santo che dà la vita come Cristo, che ci innesta nella figliolanza, che ci dà la vita come possibilità di vivere l'umanità come dono di sé, come mistero pasquale, come miscela esistenziale tra il pianto e il sorriso, tra il dolore e la salute, tra la debolezza e la forza, tra il fallimento e l'invigorirsi. sentirsi forte, raddrizzarsi e curvarsi. Questo è il mistero. A tutti voi amici di RTL 102.5, buona domenica.